le trasmissioni anche per questa mattina. Come sempre si inizia con la lettura dei quotidiani e come sempre si inizia dando un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Allora, si sta sempre lì, però non è che ci sia grande originalità, ovviamente nemmeno potrebbe esserci per quanto riguarda le questioni principali, che sono ancora una volta relative a quanto avviene alla Casa Bianca, in particolare i dazi. Stiamo assistendo a una serie di vertiginose marce indietro, a cui è difficile anche star dietro, insomma, anche per i quotidiani che dalla sera alla mattina si possono vedere modificate questioni anche piuttosto rilevanti. Per cui c'è questo, ci sarebbero anche le altre grandi questioni, per esempio le guerre. Il Corriere della Sera apre con il pesante attacco di Trump a Zelensky, dopo che solo penso 12 ore prima invece si era più o meno lamentato dell'ennesima strage di civili in Ucraina. E poi tutte questioni più o meno legate ai dazi e alle nuove guerre commerciali. Di altro che cosa c'è? C'è della cronaca, c'è chi si interessa dell'Ungheria, dove Orbán ha vietato per legge il Pride. C'è la morte di Mario Vargas Llosa, Nobel per la letteratura, ormai diversi anni fa, una traiettoria politica, diciamo, piuttosto vasta la sua, mentre quella artistica è rimasta più o meno sempre priva di grandi scossoni. E poi anche qui qualche breve dagli esteri, che però sarà più facile ritrovare dentro le edizioni dei giornali di oggi piuttosto che nelle prime pagine. Allora, andiamo a cominciare con i quotidiani più diffusi. Iniziamo dal più diffuso, il Corriere della Sera, che apre con Trump, ma a differenza della maggior parte delle altre testate, non apre sui dazi, ma apre sulla guerra in Ucraina, la stessa scelta che vedremo anche sulla stampa. Trump attacco a Zelensky, la guerra colpa sua e di Biden, la replica venga a Kiev, rischio escalation. Il presidente americano poi accusa Putin. Berlino apre all'invio dei missili Taurus, Mosca irritata. Mi pare che è qui, diciamo, la pace che doveva avvenire per 24 ore dopo l'avvento alla Casa Bianca, ma poi almeno per Pasqua mi pare decisamente in data da destinarsi. Poi abbiamo il viaggio della Presidente del Consiglio a Meloni a Washington, l'agenda per Washington ne parla Marco Galluzzo. Meloni, il viaggio da Donald, dei contatti con Bruxelles, ancora i dazi e i loro effetti. Piazza Affari, in seguito ai rilievi positivi di Standard & Poor's nei confronti del nostro paese, va bene, ma in generale per tutte le borse, con probabilmente qualche eccezione per gli Stati Uniti, le cose sono andate bene. Ieri, in seguito alla marcia indietro su tutta una serie di categorie merceologiche molto importanti per quanto riguarda i dazi, diciamo, borsa corsa al rialzo, Milano chiude a 2 più 2,88%. Poi abbiamo il leader cinese Xi Jinping in Vietnam in un vero e proprio tour, no ai dazi e le terre rare vengono usate come armi anti-USA. Era anche prevedibile che in caso di attacco frontale una delle prime contromisure che sarebbero state applicate sarebbe stato sarebbe stata la chiusura del rubinetto nei confronti delle terre rare. E poi abbiamo la cronaca a Venezia, violenta un undicenne, gli anni di abusi del predatore seriale. Il patriarca chiede perché è libero, forse il padre volevano dire. Va bene. E poi da Genova l'inchiesta sulla compagnia di navigazione Tirrenia, toghe ufficiali in traghetto gratis, si ipotizza accusa di frode e di corruzione. E poi la morte di Mario Vargas Llosa, la vita come un romanzo, addio allo scrittore, aveva 89 anni, il Perù, la politica, il pugno a García Márquez e il Nobel. Così sintetizza la sua vita il Corriere. Passiamo a... e poi scusate, c'è la fotonotizia che troveremo anche altrove. Le sei turiste spaziali, Lady Bezos, Katy Perry e il Lady Bezos sarebbe la moglie di Jeff Bezos, che peraltro ha anche un nome, si chiama Lauren Sanchez. Equipaggio tutto al femminile per un viaggio, per un volo spaziale durato 11 minuti. Così il Corriere. La Repubblica, anche qui si parte con Trump, ma dall'ottica dei dazi. Dazi, l'offerta a Trump dell'Europa, titola La Repubblica. Il commissario europeo Šefčovič ipotizza web tax congelata, più acquisti di gas e niente asse con la Cina. Il tutto per una risposta che dovrebbe essere quella di dazi zero sostanzialmente. E peraltro, diciamo, due di queste, queste tre proposte già sono in atto, perché la web tax nei fatti è già è ancora congelata, e di acquisti di gas se ne parla da tempo, insomma. Non sarebbero certo una novità, e l'asse con la Cina era una possibilità in caso di ulteriore irrigidimento. Vedremo. Intanto, dagli Stati Uniti Trump parla adesso di una possibile esenzione sulle automobili. Vabbè, viene esentato tutto, e allora di che stiamo parlando? Quindi abbiamo la Casa Bianca dopo la strage di Sumi, la guerra è colpa di Zelensky, e sarà arrivato qualche, diciamo, ricordo su qualche remind in merito a una serie di favori fatti nel corso degli anni dal Cremlino a Trump. Poi il reportage dalla carovana di Alessandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, il volo spaziale delle sei turiste dello spazio, più o meno questa è la definizione che viene data. Anche qui la morte di Vargas Llosa a firmare il necrologio, un altro scrittore di lingua spagnola, Javier Cercas. E infine l'Ungheria senza diritti, Orbán vieta il Pride per legge. Così la prima pagina di Repubblica. La Stampa, qui torniamo invece a Trump e il suo appeasement nei confronti del Cremlino. Ucraina Trump parla come Putin, il presidente americano assumi un errore. Ah, simpatica questa definizione. Zelensky non fai la guerra a uno 20 volte più grande. La famosa invasione della Russia da parte dell'Ucraina. Poi ancora sui dazi la Casa Bianca pensa un'esenzione parziale sulle auto, ritorsione cinese, limiti all'export di terre rare. Vari commenti e analisi, diciamo, dalle tragedie poi alle farse. Francesca Schianchi ci parla della politica italiana, Salvini, Conte, la pace, quei silenzi sullo zar. Beh, 49 milioni sicuramente di buone ragioni da un lato, e oltre ai bonifici che non si sa bene dove, anzi no, non sono bonifici, oltre ai ritiri cash qui dell'ambasciata russa che non si sa bene dove siano andati a finire, o meglio, segreti di Pulcinella dall'altra parte, più o meno stessa situazione. E poi Stefano Stefanini che firma un editoriale dal titolo quella carta bianca data a Vladimir Putin e a Benjamin Netanyahu. Trump è maestro nell'arte del rovesciamento delle colpe e adesso la esporta in politica estera. Poi anche qui c'è l'Ungheria, la deriva ungherese, vi dà delle piazze LGBT, la firma è quella di Francesca Sforza. E Nicola Lagioia parla di Vargas Llosa come un anti García Márquez, non ne sarei così sicuro, al di là del leggendario ceffone che Vargas Llosa tirò a García Márquez, ma insomma non è che fossero proprio completamente all'opposto, anzi per lungo tratto delle loro rispettive carriere andarono anche d'accordo. Comunque è troppo lunga la questione per risolverla adesso. La fotonotizia a titolo le partigiane dal Sudan al Veneto, due generazioni lontane di donne unite dalla stessa sensibilità. C'è la foto di una sanitaria in Darfur e insomma, piuttosto giovane ovviamente, mentre dall'altra una signora molto molto anziana, Paola Lapara della Libertà, messe a confronto e in simbiosi in previsione anche del 25 aprile che ormai dista solo una decina di giorni. E va bene, poi abbiamo il titolo diciamo i giornali di destra, il titolo più lisergico del giorno come sempre appartiene alla Verità: l'Unione Europea di rotta sul Corano, i fondi per la tecnologia. Ecco, come non è dato saperlo, ma sappiatelo. Poi che cos'altro abbiamo da vedere? Sicuramente la prima pagina del Messaggero, che apre su Trump ma cerca di insomma salvare un po' le cose, quindi il titolo è Ucraina, Trump è colpa di tutti. Poi il sottotitolo è costretto a mettere il Messaggero: Donald minimizza la strage di Sumy, un errore, gli attacchi più duri a Zelensky e Biden. E parecchia cronaca con il post scontri del derby di domenica, stop a derby serali e trasferte per Roma e Lazio, la linea dura del Viminale dopo gli scontri, e ancora la la cronaca con un altro ormai quasi sicuro femminicidio, il caso Resinovic, il video alibi può inchiodare il marito, il filmato usato a discolpa ma gli abiti che indossa forse compatibili con i filamenti trovati sul cadavere. Poi abbiamo il Sole 24 Ore, sicuramente di questi tempi non si può non leggere, caso Dazi, ecco i titoli per difendersi, l'oro verso quota $4,000, quindi non è che ci sia grandissima fiducia nell'economia statunitense, se l'oro che è il bene rifugio per eccellenza diciamo sale così tanto. Comunque il Sole 24 Ore, per chi ce li ha i soldi, offre una panoramica sulle società europee che offrono rendimenti da cedola superiori al 10%. Intanto tregua nello scontro sul commercio, una tregua che porta a rialzi per Asia, Europa e Wall Street. Pechino blocca l'export di terre rare, Trump apre a esenzioni per l'auto. Poi Sony, sempre a proposito diciamo di spese, queste un po' più ridotte ovviamente, Sony annuncia che a causa dell'effetto tariffe il prezzo consigliato della PlayStation 5 sarà del 25% più caro. E poi tutta una serie di brevi, fra cui segnaliamo sicuramente quella relativa al Sudan, dove è in atto la più grave crisi umanitaria del mondo, un conflitto dimenticato che è entrato nel suo terzo anno di guerra, la più grave crisi umanitaria attuale, il 60% della popolazione ha bisogno di assistenza. Il Sudan, ricorda il Sole, è l'unico stato al mondo in cui la carestia è stata ufficialmente dichiarata in più luoghi del paese. Così il Sole 24 Ore, il manifesto arrestatela, qua la questione è tutt'altra rispetto a quello che abbiamo visto altrove. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati è incostituzionale, a Milano c'è già il primo richiamo alla consulta, il decreto arrestatela sarebbe la legge. Il decreto sicurezza arriva in Parlamento, ma al governo la stretta non basta ancora. Servono nuove misure per proteggere i poliziotti, dice Piantedosi. Il corsivo, il commento è di Patrizio Connella di Antigone, che invita a moltiplicare i ricorsi contro un editto pre-moderno. Poi gli esteri, strage della Domenica delle Palme, 34 ucraini uccisi a Sumi, Trump accusa a tutti e a Gaza invece 18 minuti per la fuga, poi i missili sul ospedale, era l'ultimo presidio funzionante. E anche sul manifesto si ricorda il terzo anno di guerra civile in Sudan, 2 anni di crimini di guerra nel Sudan, e il garante dei detenuti Mario Seri, anzi il componente del Collegio di Garanzia Nazionale dei Detenuti, che parla per la prima volta in pubblico del protocollo Roma-Tirana per il trasferimento nei centri albanesi, una forzatura, le fascette ai migranti, secondo Seri. Così la prima pagina del manifesto. Poi dal manifesto, un attimo che la ritroviamo, ci trasferiamo sulle colonne di Avvenire. Il titolo qua è Attacchi mirati. C'è della ironia macabra. La strage di Sumi accende scambi di accuse. Trump punta su Zelensky e poi su Putin. Dopo il raid sulla clinica Al-Ahli a Gaza, la denuncia di emergency. E Poi anche qui su Avvenire c'è spazio per il decreto sicurezza, dopo gli scontri in arrivo un nuovo giro di vite, ancora tensioni nelle carceri, rivolta a Cassino, fuga a Palermo. Per il resto non molto altro, di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Chiudiamo la nostra carrellata di prime pagine con i quotidiani che si occupano di diritti e delle pene. Allora, l'Unità. Dopo la denuncia di Cecilia Strada, lo scena gioia di Salvini per i profughi ammanettati e Piantedosi rivendica la tortura. Questo è l'articolo principale di Piero Sansonetti. Quindi il pezzo di Sergio D'Elia, c'è un criminale seriale ed è lo Stato, si parla delle tre condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia, e non per reati minori, sottolinea giustamente D'Elia, ma per quelli più gravi che esistano nel codice personale di risulta delle violazioni dei più basilari diritti umani. Ancora il decreto sicurezza, lo chiamano sicurezza e solo ferocia, l'intervento contro il decreto contro il decreto sicurezza a firma di Francesco Petrelli, e infine l'addio a Vargas Llosa, anche qui viene messo in contrapposizione con Gabriel García Márquez, lo preferiva García Márquez, scrive Filippo Laporta. Vabbè, bisogna sempre mettere in contrapposizione in qualche modo. Ultima testata che abbiamo sotto mano è Il Dubbio, anche qui ovviamente attenzione per il decreto sicurezza, Piantedosi rilancia, l'NM denuncia. Dopo gli scontri al derby di Roma, il ministro dell'Interno annuncia nuove misure. E Salvini, bene, ma io, come portare ancora una volta sul piatto la propria candidatura al ministro dell'Interno, ma non sembra avere molto successo. E Damiana Liprandi parla di come il decreto sicurezza pubblicato in Gazzetta Ufficiale ridisegni il sistema penale fra rivolta passiva e detenute madri. E infine, anche qui Vargas Llosa, Il Dubbio è l'unico quotidiano, almeno fra quelli che abbiamo letto, che dà anche una contestualizzazione politica a Vargas Llosa, che è stato sempre piuttosto impegnato su fronti anche molto diversi fra loro, perché è partito da comunista castrista e poi ha concluso la sua esistenza come non sostenitore di Bolsonaro e Milei, ma come uno che riteneva che fossero comunque il male minore. Castrista e tacceriano, scrive Daniele Zaccheria, comunista e liberale, le mille vite di Vargas Llosa. Così la prima pagina del Dubbio, che era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Ci prendiamo una piccola interruzione musicale e poi a seguire gli articoli dall'interno dei principali quotidiani di oggi.
A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting hotter in this iration. It's Armageddon.
A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight them. But remember to praise Jehovah, and he will guide you in this iration. It's all my duty,
le 9:15 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Possiamo andare a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani, e diciamo ce ne sono parecchie di cose da leggere queste oggi e in generale, insomma, in questi giorni. Periodo interessante, avrebbe detto quel tale. È vero che i periodi interessanti sono interessanti per chi li guarda, ma assai meno interessanti per chi li vive. Ma insomma, questo è. A proposito di ciò, il Corriere della Sera comincia con la strage di Sumi. Zelensky invita Trump a Kiev, ma il leader russo lo attacca ancora. Il presidente sotto assedio, rischio di guerra mondiale. Il tycoon, la colpa è anche sua. E poi abbiamo le testimonianze, il parroco che stava servendo messa, le due delle donne uccise e Berlino che adesso apre ai supermissili Taurus, la Russia torna alle minacce, statene fuori. L'ipotesi dei Taurus scuote Mosca. Questa è la situazione, che non è certo per nulla positiva, specie se giri per strada da quelle parti e non solo da quelle parti, e noi. Poi ancora Trump, però si passa la lunghissima pagina dedicata ai dazi. Si comincia con la Cina. Xi fa il liberista, dazi, perdiamo tutti, e sigla accordi con i vicini più colpiti. Il capitalismo salvato dal Partito Comunista Cinese. Anche questa, diciamo, a proposito di tempi interessanti, ma anche, come dire, un po' surreali, o forse no, chi lo sa. Il leader cinese in tour, prima tappa a Hanoi, che è un po' la frontiera dello scontro fra le due superpotenze, perché il Vietnam è da anni al di là, diciamo, della sua guida politica, che il cui colore, insomma, conta relativamente, è alleato di ferro politico ma anche economico degli Stati Uniti, e adesso con le mattane di Trump si trova probabilmente a dover cercare una qualche forma di alternativa. Non che abbia molto piacere a instaurare relazioni più strette con la Cina, ma bisogna capire anche se ci sono opzioni diverse. E poi c'è la diplomazia, ma ci sono anche i commerci, il grande duello delle terre rare, scrive Paolo Ottolina nella pagina successiva. Arrivano le prime miniere in Europa, ma per ora il dragone ha il monopolio, e la stretta di Pechino sul commercio di minerali strategici mette a rischio il futuro tecnologico dell'Occidente. Nel frattempo gli investitori internazionali rimangono scettici, anche se per quanto riguarda le borse ieri è ripartita la corsa al rialzo, specie dopo l'annuncio di una tregua temporanea per personal computer e smartphone in arrivo dalla Cina, ma è chiaro che il quadro è di grande apprensione e di grande incertezza. E poi c'è un'intervista a un economista, Nicolas Veron, che scrive: effetto Donald, ora in discussione il ruolo del dollaro. I mercati cercano alternative, per la Federal Reserve, cioè la banca centrale degli Stati Uniti, sarà difficile combattere nello stesso tempo l'inflazione e la disoccupazione. Poi ci sono ormai sempre più dentro, perché essendo che ogni giorno c'è una nuova, le dichiarazioni di Trump hanno anche sempre meno attenzione. La Casa Bianca, le nuove mosse, tariffe più alte su farmaci e chip. Trump valuta l'esenzione temporanea dei dazi sulle automobili. Questo ieri pomeriggio, oggi chi lo sa. E Sempre per quanto riguarda il simpatico clima che si vive negli Stati Uniti, in Pennsylvania un uomo ha incendiato la casa del governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, che era fra i papabili per la nomina a candidato vicepresidente con Kamala Harris. E a pagina 9, sempre a proposito di tutto quello che si muove in questo periodo, c'è un articolo che leggerei per intero perché parla di una questione focale negli equilibri politici e economici del mondo, ovvero sia i porti. E a pagina 9 Alessio Ribaudo ci parla del piano dell'armatore napoletano Gianluigi Aponte, che è proprietario della MSC, la Mediterranean Shipping Company, e quindi insomma un colosso. Il piano è di comprare 43 porti dai cinesi di Hutchinson. Cosa dice l'articolo? Terminal Investment Limited, controllata dal gruppo MSC, sarà l'investitore principale del consorzio che acquisirà 43 porti in 23 paesi e 5 continenti da CK Hutchinson. La holding del 96enne, scusate, Lee Ka-shing, l'uomo più ricco di Hong Kong. L'operazione è annunciata a marzo e dal valore di 22,8 miliardi di dollari, per capire insomma le proporzioni, è la più rilevante degli ultimi 20 anni nel settore della logistica portuale. Ha già attirato l'attenzione dei principali attori geopolitici, a cominciare da Pechino. TIL, questo gruppo controllato da MSC, secondo l'autorevole rivista Bloomberg, l'autorevole sito e agenzia di notizie economiche Bloomberg, acquisirà la quasi totalità degli scali, fatta eccezione per Balboa e Cristoval, i due terminal affacciati sui lati del canale di Panama. Questi resteranno in mano al gruppo BlackRock tramite la sua divisione infrastrutturale. Il resto andrà a TIL. Il consorzio ha assunto contorni definiti. I registi sono Gianluigi Aponte e il figlio Diego. Da Ginevra, lontano dai riflettori, l'armatore napoletano ha tratteggiato l'operazione con il fondo BlackRock e il gruppo GIC, che avranno quote minoritarie. E fonti ben informate raccontano che si pensa a una chiusura entro uno al massimo due mesi. Tutto è condizionato alle verifiche contabili e all'approvazione delle autorità regolatorie nei paesi interessati. E l'intesa, però, che viene vista positivamente dai mercati, è ben più di un'operazione finanziaria. La Cina ha ostacolato la vendita, infastidita dal coinvolgimento statunitense e dal rischio di un ritorno americano su asset strategici. In parallelo, il revisore generale di Panama ha accusato la holding asiatica di irregolarità nella gestione del terminal, un'accusa che viene respinta. Il dossier Panama, cioè i due porti che controllano il canale di Panama, che vale appena il 4% del valore totale, ha catalizzato l'attenzione politica. Però il vero cuore dell'operazione è altrove, nei terminal europei, africani e sudamericani, che amplieranno la rete logistica di MSC. Il consorzio, tra l'altro, si è impegnato a mantenere invariate la gestione dei porti e le attuali regole operative, accesso aperto a tutte le compagnie. Il segnale è forte: nella logistica mondiale si parlerà italiano, perché MSC diventerebbe leader con 110 terminal gestiti, superando gli altri colossi PSA e Costco per capacità di movimentazione dei container. 122 miliardi di dollari, quasi 23 miliardi di dollari, insomma, roba di una qual certa rilevanza. Poi che cos'altro abbiamo? Oh, c'è un'intervista a Salvador Illa, presidente della Generalitat de Catalunya, quindi presidente della regione catalana, ex ministro della salute del governo di Madrid, molto vicino a Sanchez, che invita a superare le divisioni politiche, lo fa rivolgendosi ovviamente in particolare agli italiani. E poi per chi ha timore riguardo un eventuale futuro nucleare in Italia, Salvini ha detto che a Milano ci sarà la prima centrale nel 2032, proprio a Milano città, quindi credo che questa dichiarazione ci potrà far stare davvero tutti molto più tranquilli. Da Monfalcone, dove si vota per le comunali, proclami dubbi ed elettrici velate, a Monfalcone debutta la lista islamica. Odio contro di noi, dice il capolista, ma tanti altri ammigrati dichiarano non ci rappresentano. Oggi i risultati. E ancora ancora gli esteri, a pagina 17 si parla della trattativa USA-Iran sul nucleare, scontro sui colloqui a Roma, l'Italia pronta a ospitare il nuovo incontro ma Teheran vuole discuterne in Oman. Credo che sia questa poi stata la conclusione della vicenda. Maurizio Caprara racconta i forti legami fra il nostro paese e l'Iran, politica, affari e diplomazia, i canali con Shah e Ayatollah, dal Eni di Mattei al caso Sala, la visita di Prodi, il 10% negli scambi commerciali, l'unico raffreddamento ai tempi di Berlusconi. Vedi quante cose ha fatto Berlusconi. E poi le cronache con la Mestre, lo stupro di un undicenne da parte di un predatore seriale lasciato libero di colpire, scrive il Corriere, nessun tribunale l'ha definito come persona pericolosa. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro da segnalare. Ovviamente le cronache romane le leggeremo più tardi. Allora, questo era il Corriere della Sera. Andiamo a dare un'occhiata adesso a Repubblica. Più o meno la falsariga è la stessa, anche se rispetto al Corriere, diciamo, l'attenzione primaria non è sulle dichiarazioni relative all'Ucraina da parte di Trump, ma sui dazi. Sui dazi Trump non si ferma. Agiremo su farmaci e chip, ma valuto esenzione su auto. Flessibile, però non cambio idea. Beh, proprio, cioè, non. Vabbè, presto nuovi provvedimenti, cresce la pressione delle aziende americane perché abbandoni la linea dura. E intervista poi a un economista, già consigliere economico di Emmanuel Macron, che nota: l'America non è più credibile, la sua debolezza va sfruttata. Non sarebbe nel nostro interesse seguirla in una battaglia contro la Cina. Poi delle terre rare abbiamo detto, dell'Ucraina anche. Qui l'intervista è al primo inviato per l'Ucraina della prima amministrazione Trump, che è chiamato a, come dire, commentare le parole del suo ex capo. Dice: il presidente teme lo scontro con Putin e se la prende con Kiev. E vabbè, poi altre questioni di questo tipo non ce ne sono, per cui possiamo andare all'Ungheria di Orbán. Se ne parla a pagina 14, Orbán è stretta sui diritti LGBT, in Ungheria è vietato il Pride, il Parlamento ha approvato anche il riconoscimento di soli due generi, uomo e donna, le proteste a Bruxelles e del viaggio spaziale possiamo anche fare a meno. Non ci sono, anche le vicende di cronaca in realtà sono relativamente interessanti, almeno quelle che vengono segnalate qui da Repubblica. Anche Repubblica però sulla prima pagina della sua sezione dedicata all'economia mette gli occhi su quello che sta facendo MSC, il gruppo italiano della logistica, gli occhi di MSC su 41 porti, il nuovo business di Aponte. Il gruppo italiano punta a rilevare gli scali nelle mani di CK Hutchison, la società che fa capo al magnate di Hong Kong Ka-shing. I due terminal di Panama invece restano al fondo BlackRock, cioè quelli di cui si è parlato di più e quelli che evidentemente però sono meno interessanti. Allora, questa era Repubblica, un'occhiata ora al manifesto che, a differenza degli altri giornali, apre con il decreto sicurezza. Il DL sicurezza fa già acqua, ma piante dosi rincara la dose, scrive Leonora Martini a pagina 2. Il ministro dell'interno invoca nuove misure, ma per l'ANM il decreto è incostituzionale. Le toghe intanto auspicano tutti i correttivi necessari a scongiurare i rischi di un diritto penale e simbolico. A Milano intanto arriva il primo ricorso, si apre il conflitto con la carta, chiesto il rinvio alla consulta, a maggio arriverà la decisione, la direttissima per un giovane accusato di resistenza aggravata. E poi diciamo più laterale, ma c'entra anche questo, sul DL sicurezza Claudio Dione Salvi se ne va tra i monti della Silia, dove la canapa, dove la coltivazione della canapa era un antidoto all'emigrazione. La crociata delle destre provoca effetti collaterali. Potrei lavorare in Calabria con un regolare contratto, dice un giovane, adesso mi preparo alla disoccupazione. Beh, su questo diciamo non abbiamo purtroppo assistito a grandi levate di scudi, tutt'altro. Il DL sicurezza fa schifo anche da questo punto di vista, ma grande interesse non l'abbiamo visto. Poi una vicenda che abbiamo seguito tanto, il gruppo Beko, in particolare lo stabilimento di Siena, al via gli ammortizzatori sociali e le uscite volontarie. Beko, siglato l'accordo, circa 1000 gli esuberi e Siena chiude. La vertenza continuerà fino alla riapertura del sito toscano, annuncia Tibaldi della FIO. Poi da segnalare l'intervista a Mario Serio, componente del Garante Nazionale dei Detenuti, sul protocollo Albania, una forzatura, le fascette ai migranti. Ora visiteremo Jader, il trasferimento oltre Adriatica apre dubbi di rilevanza costituzionale, ma anche il controllo del giudice, il diritto di difesa è limitato, l'accesso al sistema sanitario o precluso. Poi che cos'altro da segnalare? C'è molto spazio, probabilmente più che in ogni altro giornale oggi, per le elezioni che si sono tenute in Ecuador. In Ecuador vince Noboa, González chiede il riconteggio, secondo la candidata di Rivoluzione Cittadina è la più grottesca frode elettorale della nostra storia. Tutti i progressisti puntano il dito contro i brogli attribuiti al presidente. e mi pare che per quanto riguarda le cronache sia sia tutto. C'è molto spazio nella pagina della cultura per la festa della Resistenza che si tiene a San Lorenzo fra il 25 e il 27 aprile, e poi direi basta per quanto riguarda la lettura del manifesto di oggi. Ultimo intermezzo musicale per la nostra rassegna stampa, e poi ce ne andiamo a concludere con le testate nazionali che ci rimangono e con le cronache romane.
Il mago viene da lontano e la sua mano vi confonde. Il mago è turco, forse indiano, non si sa di dov'è, neanche lui stesso sa chi è. Il mago ride e si nasconde, lui fa apparire ciò che c'è e fa sparire un non so che, ma la sua donna è sempre lì, lei non si toglie mai di lì. Un, due, tre, questo mago chi è che cancella da sé tutto quello che c'è? Un, due, tre. Il mago vede nel passato, il mago legge nel presente. Lui molte vite ha già vissuto, come cane, come re, non si ricorda più chi è. Il mago è stato troppa gente, anche la donna che è con lui non la ricorda quasi mai, levita, lui la manda su, so, io so, poi non la tira mica giù. Un, due, tre, questo mago chi è? Non sa niente di sé, non sa neanche se c'è. Il mago è tutti, il mago è uno, il mago è niente, il mago è stanco. Non meraviglia più nessuno, oggi cancellerò anche Dio. Troppo facile, non c'è. Cancella il tuo capello bianco, anche la donna più non c'è. L'ha abbandonato senza un bè, nascosta dietro il separè. Un gesto e via, cacchio, dov'è? Magda, un, due, tre. La magia di chi è? Sei sparita anche te, Magda. Non so cosa mi prende, mi prende, mi prende. Un, due, tre. Neanche il pubblico c'è. Ho paura di me. Qui nessuno risponde, mi risponde, risponde. Stupisco di me, non c'è trucco perché neanche il mago più c'è. Un, due, tre.
Mago, mago, mago.
Allora, 9:40, ultima, ultimo intermezzo musicale per questa mattina, il mai abbastanza compianto Gianfranco Manfredi. Ritorniamo per le testate nazionali che ci mancano. Allora, abbiamo il Sole 24 Ore. Del Sole 24 Ore, diciamo, a parte le notizie, che però più o meno sono quelle che abbiamo visto altrove, segnalerei due come dire, articoli di spiegazione, due analisi di spiegazione generale della situazione economica e della situazione diplomatica internazionale, molto dure ambedue e molto radicali. E appunto viviamo questi tempi curiosi, diciamo, il Partito Comunista Cinese che salva, alcuni sperano, salverà il capitalismo, il giornale di Confindustria che parte su lancia in resta su posizioni radicali. Va bene, a parte gli scherzi. La prima analisi che volevamo leggere è quella di Giuliano Noci a pagina 4, dal titolo «La manifattura USA non tornerà grande». «Benvenuti nel grande circo dei dazi», scrive Noci, «biglietti gratuiti, disastri assicurati». La domanda sorge spontanea, anche se ormai sa di retorico lamento. Quando finirà questo patetico tiro alla fune tariffario? In tanti se lo chiedono. La verità in noi è sotto gli occhi di chiunque non porti un cappellino rosso con la scritta MAGA. Questa sgangherata prova di forza fra Trump e il resto del pianeta ci renderà tutti allegramente più poveri. Semplice logica. Viviamo in un mondo dove le catene di fornitura sono globali, intrecciate come spaghetti al dente. Spezzare i flussi di scambio fra le due principali economie mondiali significa, spoiler alert, inceppare la produzione di beni finali su scala globale. Serve un genio per capirlo? Forse no. Ma a quanto pare alla Casa Bianca non circolano premi Nobel. E infatti dai porti cinesi le merci non partono più. Il traffico è crollato e noi qui con il fiato sospeso osservare chi tra i due contendenti cederà per primo. Spoiler numero 2, sarà Trump. Non per un modo improvviso di razionalità, ma per una cosa molto concreta. L'assenza di un'industria degna di questo nome. Per comprendere il motivo basta tornare a una domanda che neanche nei talk show più sonnacchiosi riesce a restare seria. Trump vuole riportare la manifattura negli USA. Con chi esattamente? Il piano del tycoon, più che una strategia industriale, sembra la trama di una sitcom distopica, applicare dazi per far tornare a casa un'industria svanita da decenni. Quando normalmente le tariffe si usano per proteggere ciò che ancora esiste, lui le impone per resuscitare qualcosa che ormai sta solo nei libri di storia. E ora guardiamo qualche dato, così giusto per rovinare la festa. Negli USA oggi meno del 2% degli occupati lavora in agricoltura, il 9% nell'industria, il restante 89% è nel settore dei servizi, il tutto in un contesto di piena occupazione. E secondo la dottrina trumpiana pure gli immigrati dovrebbero gentilmente farsi da parte. Chi dovrebbe quindi lavorare nelle fabbriche dei sogni? Ma anche se per assurdo le braccia ci fossero, dove sono le teste? La regione americana che dovrebbe magicamente tornare a essere la patria dell'industria soffre di un degrado educativo che rende fantascienza qualunque ipotesi di produzione ad alta complessità. Figurarsi produrre semiconduttori, quei cosini complicatissimi senza i quali nulla oggi funziona. 50 miliardi di dollari bastano per una sontuosa campagna elettorale, non per ricreare un ecosistema industriale. E se proprio vogliamo completare il quadro tragicomico, anche se ci fossero braccia e cervelli, mancherebbero i capitali. Anzi no, i capitali ci sono ma non ci credono più. L'instabilità decisionale trumpiana, tra minacce, ritiri e colpi di scena, ha reso gli Stati Uniti tutto tranne che un porto sicuro. Più che un ritorno al manifatturiero, stiamo assistendo a una pièce teatrale sulla nostalgia. Ma la vera spada di Damocle è nei supermercati. Sì, perché la maggior parte delle importazioni dalla Cina non sono microchip o componenti industriali, bensì prodotti finiti a basso costo, mobili, giochi, plasticherie varie, in parole povere roba da scaffale. L'intera strategia di Walmart, il santuario del consumismo americano, si fonda su una raffinata gestione della supply chain con Pechino. Bloccare questi flussi significa molto semplicemente svuotare gli scaffali e se ci mettiamo pure l'effetto inflattivo che ne consegue, ecco servita la tempesta perfetta per l'americano medio. Dunque nei prossimi 20 giorni potremmo assistere a uno di questi due adorabili scenari: o i supermercati si svuoteranno come nel peggior incubo sovietico, o i prezzi schizzeranno verso l'alto. E il danno sarà sì per Trump, ma soprattutto per gli americani, quelli veri, quelli che non possono permettersi una bistecca da $40 o un frigorifero connesso a internet. Tutto ciò porterà inevitabilmente Trump a una clamorosa e screditissima retromarcia, quando in realtà la soluzione, udite udite, era interna. Ridurre la domanda complessiva creando le condizioni perché il risparmio interno aumenti rispetto alle esigenze di investimento. Ma perché affrontare un problema con serietà quando puoi combatterlo con i dazi, una visiera rossa e tanta, tantissima nostalgia? Conclude Giuliano Noci. Questo per quanto riguarda l'economia e i commerci. Per quanto riguarda invece lo scenario internazionale, la firma stavolta è di Ugo Tramballi, sta nella pagina dedicata alla strage di Sumi, e il titolo è Trump e le due guerre da risolvere in 24 ore. Anche qui i toni sono piuttosto accesi. Fra il giorno della liberazione trampiana, i miliardi di dollari bruciati dalle borse in ogni angolo del pianeta, i salutari ripensamenti che confermano comunque la preoccupante imprevedibilità di Donald Trump, il mondo va avanti. Non è necessariamente una buona notizia. Le guerre, quella di Netanyahu a Gaza e quella di Putin sull'Ucraina, continuano. Non solo i due non si fermano, diventano più brutali e aggressivi, come se volessero approfittare dell'inaspettata distrazione di una crisi economica globale, esplosa e poi apparentemente sospesa. Più che ipotesi sono fatti di cronaca. Israele ormai controlla il 20% della striscia di Gaza, svuotandola dei suoi abitanti. Anche la città di Rafah, al confine con l'Egitto, sta per essere evacuata. Non è chiaro se Trump ancora creda alla riviera di Gaza, posto lo abbia mai fatto davvero, ma l'interpretazione che Netanyahu dà della realtà è che la striscia possa essere svuotata dai suoi abitanti, non tanto per ricostruirla quanto per annetterla, soddisfacendo i suoi alleati di governo estremisti nazional-religiosi. Nella recente visita di Netanyahu a Washington, in realtà Trump non ha dato le risposte che l'alleato israeliano si attendeva. L'idea di Netanyahu resta il bombardamento. Ma come ha clamorosamente dimostrato sulla questione dei dazi reciproci, imposti e poi congelati, gli annunci di Trump hanno una scadenza come lo yogurt. Quello che dice il presidente USA è sempre degno di nota, ma se Trump a dirlo non va necessariamente preso alla lettera. Rispetto a Netanyahu, Vladimir Putin mostra una maggiore capacità di sfruttare le originalità di un personaggio come Donald Trump. Fra il presidente russo e quello americano è naturalmente il primo a essere il più abile, il vero politico. I bombardamenti sull'Ucraina sono ora più numerosi e mortali. Forse è l'avvisaglia di una grande offensiva di primavera. Probabilmente i russi stanno solo utilizzando il tempo che Trump e i suoi negoziatori continuano a regalare a piene mani a Putin. Se non la storia, il tempo ora è certamente a suo favore. Netanyahu e il suo governo coltivano modelli biblici. Gaza viene assediata e il suo popolo ridotto alla fame come i filistei. Putin nutre l'idea che la ripetizione di un imperialismo da XIX secolo, la conquista territoriale, abbia ancora una sua efficacia. In campagna elettorale Trump prometteva che avrebbe risolto in 24 ore i conflitti a Gaza e in Ucraina. Ora invece anche lui, pensando alla conquista di Canada e Groenlandia, precipita nella storia, convincendosi che l'America rivivrà quel destino manifesto che due secoli fa la portò alla conquista dell'Ovest. Il passato sembra dunque essere il nostro futuro. Il problema della conquista dell'Ovest era che c'era, diciamo, giusto qualche centinaio di migliaia, non di più, di nativi americani. Qui la situazione sembra essere un pochino più complessa. Comunque, questo era il Sole 24 Ore. Ancora ci rimane da leggere l'edizione odierna di Avvenire, che apre, così come il Corriere, sull'Ucraina, e con Trump che dirotta il dossier Ucraina, e poi l'intervista all'analista politico americano Mark Tott, che dice: i colloqui per il momento solo un teatrino che sta facendo guadagnare tempo a Mosca. Più o meno, diciamo, questa è l'idea che hanno davvero tutti quanti, come abbiamo visto anche sul Sole, ma anche altrove, anche, diciamo, analisti di idee molto diverse fra loro. E poi che cos'altro? Le questioni daziarie le abbiamo abbondantemente lette. mette il Avvenire, mette l'accento, così come fa del resto anche anche il Dubbio, sulla tensione, sulle tensioni nelle carceri. Nelle carceri la tensione resta alta, rivolta a Cassino, fuga a Palermo. Qui siamo a pagina 10. Devastato l'istituto laziale, 50 detenuti trasferiti, 3 minori scappano dal Malaspina, subito ripresa, uno rientra in cella e la incendia, giovani avvocati in visita prima di Pasqua. Ancora gli esteri, dal Messico che piange Leonila Vázquez Alvizar, la patronas dei migranti, lanciava cibo ai disperati aggrappati al treno in corsa verso gli Stati Uniti. La donna è scomparsa a 89 anni, cucinava con le figlie riso, fagioli e tortillas per i passeggeri della bestia, il treno merci che trasporta anche migliaia di persone lungo i 4.000 chilometri che separano il Guatemala dal confine degli Stati con gli Stati Uniti. Fondò anche una mensa pubblica popolare. Le questioni di cronaca finiscono qui. E allora, ecco, però ci sta nella pagina della cultura l'ultimo film del grande regista marsigliese Robert Guédiguian, davvero molto bello e molto poetico. Il consiglio è di andarlo a vedere. La Gazza Ladra, se ne parla a pagina 24, gli eroi quotidiani del mite Guédiguian, scrive Alessandra De Luca. Arriva nelle sale La Gazza Ladra, il nuovo lavoro del regista francese ambientato nella sua Marsiglia. Cantore di un umanesimo che non conosce disperazione, ancora una volta celebra gli ultimi, anche se in un tessuto sociale sempre più sfilacciato. A 44 anni dal debutto, continua a fare film con la sua cerchia di amici, a partire dalla moglie Ariane Ascaride. Se ho bisogno di giovani attori, chiedo agli amici, niente casting, dice ancora Guédiguian. Dobbiamo puntare sulle relazioni, perché credo che sia difficile avere fiducia nell'azione politica. Con questo chiudiamo anche la lettura del di Avvenire. Allora, ultimi accenni per le cronache romane. Quella del Corriere della Sera ci parla degli scontri prima del derby, una guerriglia pianificata, coinvolti circa 1000 ultra di Roma e Lazio, ieri il primo arresto. E ancora da Latina, 6 anni di abusi su un adolescente, stuprata dal patrigno, lo filma con il cellulare e lo denuncia. Una storia iniziata quando la ragazzina aveva 9 anni. E poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Corriere. Vediamo un po' la cronaca romana di Repubblica. Qui invece è tutto per la Pasqua, con un ponte da record, con 1 milione di turisti e con i romani che se ne vanno a fare la gita fuori porta. Vabbè, cioè non aggiunge molto al nostro bagaglio di conoscenze. Anche qui la guerriglia ultra a Ponte Milvio e poi niente. Quindi, quando sono le 9:54 minuti primi, possiamo chiudere qua la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.